Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Ed eccoci qua, buon pomeriggio amici ascoltatori da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Come sempre potete seguirci in modulazione di frequenza 105 FM oppure in streaming il nostro sito radiovaticana.va. Ha varcato il confine dello Stato, della città del Vaticano, Nicola Lagioia, che è direttore della 30ª edizione del Salone del Libro di Torino, che si terrà dal 18 al 22 maggio, quindi manca poco, e il tema è proprio quello del confine, o meglio, oltre il confine. Benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio. Beh, io abitando a Roma, prima di imbarcarmi in questa avventura del Salone del Libro, ho vissuto per 18 anni a Roma, quindi insomma qualche altra volta è capitato di varcare questo confine. Però il manifesto, no, di questo Salone del Libro mi sembra abbastanza significativo. L'ha disegnato Gipi. C'è un libro che scavalca un muro, e questo insomma la dice lunga su quella che è l'impostazione.
Alla cui sommità c'è il filo spinato.
Alla cui sommità c'è un filo spinato, perché un po' le cose da quando eravamo ragazzini noi sono cambiate. Cioè Antonella, io e te, che abbiamo la stessa età, eravamo ragazzini quando è caduto il muro di Berlino,
esatto.
No, nell'89, e lì sembrava appunto che si stesse inaugurando un'epoca in cui appunto i muri avevano soltanto voglia di venire giù e i confini appunto sembravano in via di sparizione. Oggi, insomma, assistiamo al movimento opposto. Allora, non è un caso che nell'anno in cui Donald Trump ha vinto le elezioni, è stato anche l'anno della Brexit, quindi sembra che i muri si vogliano ricostruire e i confini moltiplicarsi, noi intitoliamo questa edizione, che è quella del trentennale del Salone del Libro, Oltre il confine. Però la faccenda è anche più complicata di così, perché da una parte irrigidire l'idea di confine vuol dire richiamare il nostro lato più primitivo e più violento, perché al di qua del confine ci siamo noi che siamo i buoni e al di là del confine ci sono i nemici, no? Però anche anche immaginare la cancellazione indiscriminata di ogni confine nasconde un'insidia di segno opposto, perché i confini sono anche determinano anche la diversità del mondo, determinano anche la diversità di cultura, di etnia, di religione e così via. Quindi la faccenda è complicata, cosa meglio dei libri per affrontare faccende complicate?
È proprio così. Hai detto bene, perché altrimenti si tenderebbe ad una eccessiva omologazione che forse non farebbe bene.
Una colonizzazione,
esatto, alle rispettive identità anche culturali. Allora, una bella sfida, abbiamo scorso un po' il programma, ma tra l'altro c'è una serie di appuntamenti pre-salone che è molto interessante. Solamente qualche sera fa la partecipazione di Patti Smith, la straordinaria cantautrice. Intanto com'è andata?
È andata,
e perché avete scelto anche questo
tipo
avuto, di presenza?
Appunto, abbiamo cominciato già da marzo a fare tutta una serie di appuntamenti di preparazione al salone. E allora abbiamo avuto sia chi ha vinto il Nobel nel 2015, che è Svetlana Alexievich, la scrittrice russa, e sia chi l'ha ritirato per interposta persona nel 2016, cioè Patti Smith, che è andata a Stoccolma al posto di Bob Dylan a ritirare il Nobel. La cosa bella che abbiamo fatto fare a Patti Smith, cioè che lei si è prestata a fare dietro anche nostra richiesta, è stato fare non soltanto tenere un concerto a Torino, ma anche incontrare gli studenti qualche ora prima, perché appunto il Salone del Libro chiede spesso ai suoi ospiti, insomma, di spendersi anche con una certa vis pedagogica. Esattamente. E così come Daniel Pennac, quando verrà appunto a Torino, si farà in quattro per il Salone, cioè presenterà il suo nuovo libro, ma anche lì incontrerà gli studenti, poi incontrerà, parlerà di traduzione e così via. Così Patti Smith ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Torino e provincia, erano tipo 300-400 ragazzi, loro facevano le domande e lei rispondeva, dava un po' di consigli, ma anche consigli pratici, tipo ricordatevi di lavarvi i denti. Forse negli Stati Uniti c'è questa campagna sul fatto
attenzione, dovrebbe qualcuno effettivamente ricordarsi.
Ma in realtà lei si riferiva alla cura di sé, cioè certo. Insomma, era un consiglio così apparentemente naif, in realtà era tutto quanto incorniciato da un ragionamento, cioè cercate di capire chi siete, cercate di diventare consapevoli, cercate di avere cura di voi stessi, perché insomma la musica rock è stato anche, no, negli ultimi decenni uno degli strumenti attraverso cui un ragazzo poteva imparare a conoscere il mondo e a scoprire se stesso. Tanti, appunto, poi dalla musica rock sono arrivati, sono diventati lettori grazie alla musica. Poi lei, Patti Smith, è sempre una che è stata a cavallo, sempre fra musica e letteratura. Il suo idolo è Rimbaud. Tra l'altro lei ha anche acquistato, salvandola, la sua casa
esattamente. Beh, io sono un'appassionata di poesia e tra l'altro so che sarà molto presente al salone. Anche
noi abbiamo anche fatto un regalo, sapendo che lei è una patita di Roberto Bolaño. Sono da poco uscite le poesie di Bolaño, gli abbiamo regalato le poesie di Roberto Bolaño. Lei era contenta e viene spesso in Italia. Insomma, è stato anche un bel modo per uscire dalla logica da showbiz in cui persino uno come Patti Smith rischia di essere intrappolata. Insomma,
deduco che ti ha fatto particolarmente piacere l'assegnazione a Bob Dylan di questo premio.
Beh, è stata molto discussa, no, questa cosa qui. Perché Bob Dylan e non Philip Roth, Don DeLillo, effettivamente. O, per esempio, una scrittrice, per me forse la più brava scrittrice americana in questo momento in circolazione, oltre a Toni Morrison, è questa Marilyn Robinson, che è questa scrittrice, tra l'altro anche con un grande senso proprio di spiritualità, come la stessa Patti Smith, che addirittura Obama ha intervistato lei e non il contrario. E quindi, insomma, sì, stavamo dicendo, ecco, mi sono perso. Ecco, sì, Bob Dylan, no, per me è stato, sono stato contento alla fine che hanno assegnato.
A proposito di confini da superare tra le arti.
Di confini da superare. Dylan probabilmente, anzi sicuramente, non è uno scrittore. Ha scritto un romanzo che si chiama Tarantula, che è uscito negli anni 70, che è un romanzo sperimentale, ma poca roba rispetto ai grandi romanzi sperimentali anglosassoni, da Joyce in giù. Però ha talmente influenzato il nostro immaginario ed è stato determinante per l'immaginario poi degli scrittori. Tanti scrittori, insomma, hanno in mente, quando devono fare qualcosa di particolarmente audace, l'audacia per esempio di Dylan quando uscì Blonde on Blonde, quando uscì Bringing It All Back Home, insomma, i grandi romanzi, ecco, vedi, i grandi album della svolta elettrica, in cui anche lì letteratura e musica si mescolavano in continuazione. Insomma, Dylan ha un po' preso Shakespeare da una parte, la Bibbia dall'altra, e li ha frullati con una chitarra elettrica. E questa cosa, tra l'altro, è molto nella tradizione statunitense, cioè quella di prendere le scritture. Sono più bravi di noi da questo punto di vista. Uno come William Faulkner, oppure prendi che ne so, Moby Dick di Melville, quello, se si vuole, è una specie di variante delle scritture in salsa nordamericana. Quindi Dylan, io sono contento che ha vinto il Nobel.
Allora, Salone, tu già dicevi, insomma, in anteprima, che vorrebbe non essere una semplice vetrina editoriale. Certo, anche noi lo vorremmo, però come si fa a evitare questo rischio?
Un po' credo che l'abbiamo evitato, cioè, nel senso, il Salone del Libro di Torino deve essere anche un laboratorio di idee, la cultura deve essere non appunto una cosa da mettere in vetrina, ma una forza viva che deve far succedere delle cose. E un po' di cose, per esempio, stanno succedendo. Ad esempio, 23-24 librai torinesi e un centinaio di bibliotecari si sono consorziati creando una libreria che sarà, appunto, che troverete al Lingotto a Torino, con tutta una serie di percorsi che loro stessi, bibliotecari e librai indipendenti, hanno creato, tutta una serie di percorsi culturali. E quindi magari loro andranno avanti a fare cose associati. Noi abbiamo in qualche modo offerto il territorio che ha fatto scoccare questa scintilla,
innescato questo meccanismo.
E questa cosa qui, così come anche il fatto di attivare tutti i luoghi della città, dal Museo del Cinema al Museo Egizio, alla Scuola Holden, poi insomma Torino ha questa
vocazione culturale molto alta.
È un po' un'eccezione culturale da questo punto di vista.
Sì.
Allora noi cerchiamo di far dialogare tutti gli angoli possibili e immaginabili della città. Andiamo anche in periferia, per esempio all'ex Incet, vicino alla Barriera di Milano, facciamo il villaggio notturno del Salone del Libro. Lì c'è musica fino alle 2, alle 3 del mattino. C'è anche il servizio di navetta che vi porta da una parte all'altra. Quindi il fatto di attivare, di mettere in circolo proprio le energie di tutta quanta la città, questa cosa qui poi inevitabilmente fa scaturire tutta un'altra serie di cose che vanno avanti per i fatti propri. Quindi insomma noi cerchiamo di fare questa cosa qui. Poi certo è anche il luogo dove gli editori hanno la miglior cassa di risonanza possibile per i propri libri, per il proprio lavoro.
Venite dopo l'appuntamento milanese mese che insomma sembra non abbia proprio riscosso il successo che forse ci si aspettava.
Allora, io non sono andato a Milano, lì c'è un direttore bravissimo che è Chiara Valerio, che si è tanto spesa per la causa milanese. In realtà cioè, il problema è questo: due saloni o tre saloni o quattro saloni possono sicuramente esserci, l'importante è che non siano, come è successo quest'anno, lo specchio di una rottura consumatasi all'interno del mondo editoriale, altrimenti questa cosa qui va a detrimento non dei lettori ma delle case editrici, perché ci sono le case editrici che hanno dovuto scegliere se farlo a Milano o a Torino, quelle che non hanno fatto da nessuna parte e quelle che hanno fatto entrambi ma a meno di un mese, costringendosi a una spesa sia di denaro che di risorse che si sarebbero volentieri risparmiate. Quindi io spero che torni la pace nell'AIE, perché tutto appunto si è scatenato perché c'è stata questa lotta intestina nell'Associazione Italiana Editori, una parte della quale aveva fatto una proposta che io mi sento di rilanciare, ma proprio come consiglio spassionato, cioè quella di andare non tanto dove i lettori già ci sono, ma dove ci sono di meno, cioè al sud. Allora lì ci avrebbe un senso. È ovvio che un salone come quello di Torino, ma questo io lo scrivevo da prima di diventare direttore, quindi in tempi non sospetti e disinteressati all'epoca, non lo puoi mettere in discussione, perché quello è un territorio che c'è una comunità di riferimento proprio radicata da 30 anni. Tra l'altro è anche una risorsa proprio economica per il territorio, perché non sono soltanto i libri che si vendono, ma sono i taxi, gli alberghi,
c'è
i ristoranti.
C'è tutto un indotto, chiaramente.
C'è tutto un indotto che vive di questa cosa qui, e tu non puoi andare a minacciare, anche perché se lo vai a minacciare rischia di diventare non un salone contro l'altro, ma rischia di diventare un territorio contro l'altro, e questa è proprio la cosa più antipatica che potrebbe succedere in un paese come l'Italia, che di lotte fratricide è, come dire, è sin troppo esperto. E allora che si moltiplichino pure i saloni, purché in una cornice come dire, di pace all'interno del mondo editoriale, anche perché il mercato italiano non è che sia così florido. Il mercato editoriale, siamo un popolo di non lettori che cerca di guadagnare un lettore in più ogni anno, invece magari ne perde due. Allora lì unire le forze sarebbe importante.
E servono i saloni per aumentare i lettori?
Allora, i saloni in qualche modo sì, cioè nel senso, noi vediamo quando facciamo, abbiamo fatto tutti questi appuntamenti, appunto al di là di Patti Smith è venuto Svetlana Alexievich, è venuto Igor, il disegnatore di fumetti, è venuto un poeta americano che ha vinto un Pulitzer, Philip Schulz, che ha scritto un libro bellissimo sulla dislessia, lui ha scoperto di essere dislessico, di essere stato dislessico a 50 anni, insomma ognuno di questi appuntamenti sono arrivate circa 250 persone, che già sono molte per una presentazione, ma la cosa che a me faceva piacere era vedere che poi ogni presentazione si vendevano sempre una cinquantina di libri, il che vuol dire che una persona su quattro venuta a vedere questi poeti, a sentire parlare queste scrittrici, questi scrittori, hanno poi acquistato il libro e poi se lo saranno portato a casa, quindi magari scopri degli autori. A volte al Salone del Libro di Torino sono nate delle case editrici, per esempio La Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi l'anno scorso ha ricevuto il suo battesimo proprio al Salone del Libro di Torino. Case editrici che ne so, 10 anni fa nascevano ed erano malferme sulle gambe, oggi te ritrovi appunto al Salone, che fanno la loro decima, ottava non edizione, ben più robuste, e insomma e sei felice di aver fatto da incubatore, da incubatrice ad una realtà editoriale che nel frattempo è cresciuta. Quindi sì, sicuramente è uno degli appuntamenti che fa bene alla promozione della lettura.
Tu sei barese di origine, sì. Quando citavi il sud pensavi alla tua Puglia oppure evidentemente a qualche altra città dove poter creare in effetti un altro salone?
Allora, la cosa triste appunto del sud è che gli indici di lettura sono proprio bassissimi. Per esempio la Puglia, nonostante abbia avuto un certo protagonismo con scrittori, registi che negli ultimi anni l'hanno raccontata, è al penultimo posto in Italia, è la penultima regione, no, come numero
l'ultima,
di lettori.
Scusa la curiosità,
l'ultima credo che sia o la Calabria o la Sicilia, ma tutte al sud stanno le ultime, sono appunto Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, forse anche la Sardegna non sta messa bene, e quindi insomma lì bisogna andare a piantare i semini. È anche vero che sono poche le librerie, mentre al nord una città come Torino è piena di librerie indipendenti. Da Roma in giù, ma compresa Roma, a Roma pure ce ne sono, hanno chiuso un sacco di librerie.
Hanno chiuso tantissime librerie.
Perché chiudono le librerie indipendenti? Perché nella stragrande maggioranza dei casi scade il contratto d'affitto, i proprietari delle mura raddoppiano l'affitto, e quindi siccome il libro non è una merce come un'altra, cioè c'è dei margini di guadagno più bassi rispetto, che ne so, a una scarpa da ginnastica, allora i librai sono costretti a chiudere.
Quindi un motivo squisitamente logistico.
Esattamente, e qui tra l'altro bisognerebbe chiamare in causa le nostre istituzioni, perché per esempio basterebbe, io non dico che bisogna bisogna avere chissà che inventiva. Basterebbe copiare dalle leggi a tutela, per esempio, delle librerie che ci sono in Francia e in Germania, dove se io sono il proprietario da 15 anni di una libreria e fallisce, per carità, fallisce la libreria, non c'hai i soldi per andare avanti, ma non può essere quel posto lì rilevato da un negozio di scarpe da ginnastica, ci deve, c'è un vincolo
destinazione
di destinazione
ad altro uso,
esattamente. Non dico a caso le scarpe da ginnastica, perché una delle librerie storiche indipendenti romane che c'è stata per decenni ha chiuso, al suo posto c'è un negozio di scarpe da ginnastica. Nulla di male, ma voglio dire, sono molti più i negozi di scarpe da ginnastica che le librerie, e le librerie sono, appunto, io dicevo, i saloni del libro, ma le librerie, quando c'è un libraio che funziona bene, sono il miglior veicolo di promozione alla lettura che si possa immaginare, e al sud, per esempio, ce ne sono di meno che al nord. Quindi delle istituzioni, quando diciamo sempre, poi le nostre istituzioni dicono sempre la cultura è il fiore all'occhiello dell'Italia, vabbè, ho capito, dimostratelo. Se uno va a vedere qual è la percentuale del PIL destinato alla cultura, si capisce che non è per niente così, perché
non credo arrivi all'1%.
Non arriva all'1%, in Germania è quasi il 2, qualcosa per cento, in Francia addirittura il 3%, quindi anche qua in percentuale, perché si dovrebbe provare a fare qualche cosa, chi può ci prova.
Allora, questo confine lo avete declinato in mille modi.
Abbiamo perso il conto delle lezioni magistralis che ci sono, per esempio
ne avevo individuata qualcuna. Per esempio, Marco Aime, la cultura ci rende umani, effettivamente è proprio così.
Anche qua non ci sono tante culture, esiste anche una cultura della guerra, per esempio.
Chiaro.
Esiste anche una cultura della disuguaglianza, che è la cultura economica che negli ultimi 15-16 anni, come dire, ha avuto, ahimè, insomma, maggiore influenza in Occidente. Sicuramente la cultura che ci rende più umani è quella che in qualche modo ci dà maggiore consapevolezza di noi stessi, da una parte, e dall'altra, per esempio, la cultura della partecipazione, la cultura della condivisione. Quanto mai sono... ecco, a proposito di condivisione, per esempio, un'altra delle lezioni magistrali che sarà fatta la farà uno degli scrittori indiani, forse lo scrittore indiano insieme a Rushdie più importante, più conosciuto al mondo, che è Amitav Ghosh, che verrà a fare una lezione sui cambiamenti climatici. Perché lui, tra l'altro, il paesino dove lui è nato non esiste più, perché è stato
sommerso,
esattamente. Insomma, da una parte ovviamente i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, anche radicali, dall'altra però sono anche provocati da noi. Allora lui verrà a fare appunto questa grande lezione magistralis a Amitav Ghosh. Avremo un incontro fra Domenico Quirico e Guido Ceronetti, per esempio, che è una bellissima accoppiata, su temi su cui loro la pensano in maniera molto diversa, cioè migrazioni e guerre del XXI secolo. E appunto di Daniel Pennacco ho già parlato, verrà a proposito appunto nell'anno delle elezioni di Donald Trump e del Nobel a Bob Dylan. Noi ci siamo chiesti: ma gli Stati Uniti sono un paese che preferisce sollevare muri o sgombrare orizzonti? Forse l'una cosa è l'altra, perché siamo,
c'è qualcuno che sgombra,
le nostre contraddizioni. Allora, per esempio, verrà Richard Ford, che è uno dei più solidi e più importanti scrittori americani contemporanei, a parlare della propria letteratura, ma anche del proprio paese. Verrà Claudia Rankine, che è questa scrittrice, questa poetessa afroamericana, a raccontarci come, nonostante i due mandati di Obama, le tensioni razziali negli Stati Uniti siano tutt'altro che sopite, con buona pace, ahimè, appunto, pace all'anima sua di Harper Lee, che è morta, insomma, poco più di un anno fa, che ha scritto Nel buio oltre la siepe, che forse è il libro fondante dell'antirazzismo americano, a distanza di tutti questi anni, purtroppo ancora attuali.
A proposito di Patti Smith, noi tra poco ci ascolteremo un suo brano, April Fool, ma prima ancora una pillola di info mobilità nella capitale, e poi riprendiamo con Nicola Laggiore, direttore del prossimo Salone del Libro di Torino. Restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia.
Luce Verde, Roma.
Ben trovati all'ascolto da Giovanni Pascarelli. Disagi in uscita dalla capitale in via Aurelia per un incidente nei pressi di via Quarto delle Colonne. Inevitabili rallentamenti e le code. Altre file per traffico sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla Tangenziale. A tratti code poi sul grande raccordo anulare tra le uscite Ponti Nappi in carreggiata esterna. Andranno avanti fino al 12 maggio i lavori iniziati questa mattina in via del Trullo da via Colle Salvetti a via Porto Ens. Per lasciare spazio al cantiere si passa su carreggiata ridotta. Per un evento che si terrà nel pomeriggio al Museo Maxi, dalle 17 fino a cessate esigenze sarà vietato il transito in via Guido Reni tra via Flaminio e l'ingresso del museo, direzione Lungotevere Flaminio. Questa notte, dalle 22 alle 6, sarà chiusa al traffico la galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria per lavori di manutenzione. Infine continua l'agitazione degli autisti della Roma TPL con conseguenti riduzioni di corse, sospensione delle linee bus. Inevitabili disagi. È tutto, a più tardi.
Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
Ben ritrovati ancora, siamo con Nicola Lagioia che ci ha raggiunto in studio, direttore del Salone del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio, ve lo ricordo, un programma ricchissimo sotto il titolo Ombrello, chiaramente Oltre il Confine. Nel Salone, Nicola, sono molto presenti i temi che riguardano la spiritualità, l'incontro tra l'altro con Enzo Bianchi della comunità di Bose, Gesù e le donne, ma poi so che per esempio avete già incrociato una personalità che giunge Perugia e dal Latin America, Padre Solalinde, che con Lucia Capuzzi di Avvenire ha scritto proprio un libro per la EMI e voi lo presenterete. Mi sembra una bellissima occasione da non perdere.
Questo giovedì accadrà, giovedì 18 viene appunto Padre Alejandro Solalinde, questo prete messicano che si occupa, aiuta i migranti appunto che si trovano in condizioni estreme, appunto quello è un altro confine complicatissimo, quello fra Nord e Sud America, e su cui hanno messo, in Arcos hanno messo una taglia di $1 milioni. Infatti lui tra l'altro è anche negli ultimi anni è stato anche candidato al Nobel per la pace, ha scritto questo libro, c'è questo libro su di lui, Narcos mi vogliono morto. Allora lui insomma ci farà onore della sua presenza a Torino, sarà un modo per incontrarlo, si parlerà molto per esempio di questo confine qua, verrà per esempio anche Paco Ignazio Taibo II a parlare delle rivoluzioni politiche invece che ci sono state insomma, negli ultimi 40 anni in Sud America, da Che Guevara a Rodolfo Walsh, verrà Luis Sepúlveda che incontrerà appunto una scrittrice argentina, Elsa Osorio, e quindi loro parleranno del anche qui insomma del ecco, se Sepúlveda diceva parole molto forti che l'America Latina confina a nord con l'odio e non ci sono altri punti cardinali, no? Per dire quanto è complicata insomma quella linea di confine lì, e non ci dimentichiamo, almeno appunto io non mi dimentico perché è stato uno dei più grandi scrittori secondo me per l'inizio del XXI secolo, che è Roberto Bolaño, che è morto nel 2003, ma la cui opera è davvero stata seminale, e lì ci sarà un reading, perché poi ci sono anche molti spettacoli. Fabrizio Gifuni, che leggerà da Notturno Cileno, appunto, di Roberto Bolaño. Sarà anche un salone molto al femminile, per esempio, ci sono anche molte scrittrici, per esempio Annie Ernaux, che forse è una delle scrittrici francesi più amate in Italia, verrà appunto a raccontarci il suo ultimo romanzo. Insomma, dall'Europa al Sud America,
Si spazia moltissimo. Adesso andiamo a Napoli, dove c'è il professor Sergio Tanzarella, che è tra i curatori dell'Opera Omnia di Don Milani a 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani. La Mondadori ha dedicato a questa figura eccezionale due meridiani. Professor Tanzarella, lei insegna storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, qui a Roma alla Pontificia Università Gregoriana. Una figura, quella di Don Milani, probabilmente non capita, oppure forse eccessivamente compresa, ma troppo profetica per i suoi tempi?
Molti lo citano, ma in realtà pochi hanno letto, hanno avuto la pazienza di leggere i suoi scritti, per cui spesso ci sono citazioni orecchiate o addirittura ci sono tante citazioni false, frasi mai pronunciate da Milani. Con quest'opera abbiamo cercato di rendere un servizio per avere un primo riferimento complessivo di tutti gli scritti di Milani, che in realtà come scritto ha scritto soltanto esperienze pastorali come libro, e però ha scritto anche altro, articoli, pubblicati da riviste, e soprattutto l'epistolario. E soprattutto sull'epistolario esistevano tante pubblicazioni che riportavano lettere, alcune, a volte anche con dei tagli. Abbiamo cercato di fornire una ricostruzione filologica dei testi, dove era possibile arrivare agli originali, e questo costituisce un fondo complessivo di 1100 lettere, delle quali circa un centinaio sono inedite.
Però un corpus veramente notevole. Che cosa emerge come caratteristica di fondo da questo scambio?
Sono ovviamente lettere che hanno caratteri disparati. C'è il fondo relativo a lettere alla mamma, che erano già state pubblicate, qui sono state riviste, e dunque è una corrispondenza di tipo familiare. A questo si è aggiunto un fondo nuovo, il fondo della corrispondenza con la sorella Elena, e anche qui ci sono elementi interessantissimi anche della relazione davvero intensa di amore filiale con la mamma, e di grande corrispondenza con la sorella. C'è per esempio un elemento che va ricordato, la sorella decide di sposarsi in rito civile e Milani non se ne scandalizza, dice la fede è un dono, una grazia, l'importante è che vi volete bene, avete sempre tempo per rinfurbire e capire quanto è importante. Ma detto questo, gli fa tanti auguri, insomma. Siamo agli anni 50, quando ancora si innalzavano barricate su questo. E poi invece ci sono le altre lettere, quelle soprattutto ai bambini, ai ragazzi che manda all'estero, dunque lettere circolari, e poi le corrispondenze con alcune figure così importanti per la vita di Barbiana, in particolare per Barbiana, quelle con Giorgio Pecorini, il giornalista dell'Europeo, è diventato amico di Milani, quelle con Elena Pirelli, la figlia dell'industriale, che diventa una sostenitrice anche dal punto di vista materiale, ciò che Milani realizza, sostenendo anche economicamente per i viaggi che i ragazzi fanno all'estero per imparare la lingua, imparare un lavoro, e ancora i coniugi Cintino di Milano, i Conelli. Viene fuori da queste lettere l'universo milaniano, nel quale queste figure e altre sostengono apertamente l'impegno di Milani, dunque un universo di amicizia. E poi complessivamente viene fuori la grande attenzione di Milani nei confronti dei bambini e dei ragazzi che gli erano affidati, da ogni punto di vista, l'attenzione allo stato di salute, l'attenzione agli studi chiaramente, e soprattutto la utilizzazione di ogni persona per far sì che questa persona potesse dare qualcosa a questi ragazzi, per cui ogni visita, ogni possibile visita era compresa in funzione di ciò che potevano insegnare questi ospiti ai ragazzi, ai bambini e alle bambine.
Un'attenzione che da alcuni è stata considerata fin troppo, come dire, morbosa, al punto da ingenerare interpretazioni che vanno nella linea di un aspetto quasi pedofilo, insomma. Ecco, mi riferisco chiaramente alle polemiche sollevate dall'ultimo romanzo di Walter Siti. Ecco, giusto una battuta da parte sua.
Una sordida operazione commerciale. Ho deciso che era sufficiente parlarne il primo giorno per dire quanto fosse falsa e quanto fosse sporca questa operazione. Dopodiché parlarne anche il secondo giorno significa fare il gioco di coloro che attraverso questo scandalismo cercano successi commerciali. Autori e case editrici. Non è nemmeno il caso più di parlarne. Aggiungo questo a vantaggio degli ascoltatori: delle tante accuse false che sono state rivolte a Milani, tra cui quella di essere un comunista, un classista e via dicendo, tutte accuse false, questa non era mai stata formulata, e questo dà l'idea anche, insomma, che il catalogo sembra veramente infinito nei confronti di un uomo che è morto 50 anni fa e che chiaramente non può difendersi.
Lei ha curato in un volume a parte rispetto all'opera Omnia tutto il carteggio e gli atti processuali che hanno riguardato Don Milani. Ce ne vuole brevemente parlare?
Qui ho voluto avevo a disposizione più spazio per poter dare conto del processo che Milani subisce, che lo vede assolto in prima istanza, e non lo vedrà condannato soltanto perché è morto. Quando si arriverà poi alla sentenza che colpisce il vice direttore della rivista Rinascita, che aveva pubblicato il libro, Milani è morto, e sarà una sentenza di condanna, e di condanna anche abbastanza dura nei confronti del direttore, e poi tutto questo cadrà nell'amnistia, per cui non ci sarà una prosecuzione. Ma quello che appare dal processo è che non sono tanto le affermazioni di Milani a difesa degli obiettori di coscienza ad essere processate. Sono quelle, ma in particolare è il Milani insegnante e maestro, formatore di coscienze libere, di coscienze autonome. E questo è quello che faceva paura e mi sembra continui a far paura ancora oggi. Quando gli insegnanti non diventano dei semplici ripetitori, ma dei formatori di coscienze critiche, i poteri ne sono paventati, allarmati. Questo è quello che è accaduto e quello che ancora continua a accadere in fronte di Milani, dei suoi scritti, della sua testimonianza.
La Chiesa e Don Milani oggi, professore?
Ma siamo in un universo veramente trasformato, perché l'intervento di Papa Francesco, più volte citando Milani, l'ultimo, quello del 23 aprile, il suo annuncio della visita a Barbiana segna un momento di trasformazione. Io ne posso parlare con ragione di causa. Negli anni Ottanta, quando ho cominciato a insegnare in istituto di scienze religiose, prima ancora di insegnare in facoltà, mi fu letteralmente proibito di tenere un seminario dedicato a Dante. Mi sembra un avvenimento del secolo scorso, ecco. È stata una trasformazione. Mi fu contestato il fatto che non ci si poteva, in istituto di scienze religiose, occupare di un prete comunista. Mi sembra che non è Milani che ha bisogno di riabilitazione, dovrebbero essere riabilitati, dietro confessione della colpa, i suoi persecutori. La sua testimonianza è così limpida, che non è, in particolare così lontano dal comunismo, tant'è vero che i comunisti lo avevano particolarmente in odio, perché le parole, i suoi interventi toglievano anche consenso, e quei tempi sono veramente nuovi.
La ringrazio molto, professor Sergio Tanzarella. Grazie, molti auguri per il suo lavoro, per la sua presenza a Torino, e a risentirci.
Grazie.
Nicola Lagioia, riprendiamo ancora qualche altro minuto questa nostra chiacchierata sul prossimo Salone del Libro, che prevede anche delle iniziative particolarmente curiose, se ho capito bene, anche delle letture in sottomarino e mongolfiera. Già mi viene l'attacco di panico.
Infatti, quando chiedevamo agli scrittori se volevano andare in mongolfiera, la domanda iniziale era: soffri di vertigini?
Ecco.
Se la risposta era no, allora gli proponevamo questa cosa qua. In realtà tutto quanto si sostanzia nel fatto che fino alle 8 di sera è tutta la città Torino, che poi è una città mondo che apre le proprie porte al mondo, si stringe intorno al Lingotto, che è quello della manifestazione, ma dalle 8 di sera in poi tutto questo movimento qui sarà opposto, cioè noi ci riverseremo in tutta quanta la città. E allora, per esempio, piazza Borgodora è attraccata, se così si può dire, una mongolfiera, e lì a turno, da Fabio Stassi a Simona Vinci, vari scrittori saliranno in mongolfiera con 12 audaci lettori, perché di più non ce ne entrano, e appunto ascenderanno.
Aiuto!
Il cielo,
alle alte sfere.
Alle alte sfere, mentre appunto lo scrittore in questione farà un reading, cioè quindi leggerà dal giro del mondo in 80 giorni. O per esempio, non ricordo chi, tra i tanti scrittori che invece si sono prestati in maniera entusiastica a questa cosa. Io, quando andavo sulla ruota panoramica, già mi sentivo male da bambino, quindi
speriamoci
la mongolfiera. Però insomma, per chi se la sente, forse Fabio Stassi legge Viaggio al centro della Terra di Giulio Verne, quindi sono tutto opposto.
Certo.
Poi c'è chi leggerà Il barone di Munchausen e così via.
Baricco che si è inventato?
Baricco si è inventato una cosa veramente un'accoppiata che uno non avrebbe immaginato prima che ci fosse proposta. Cioè, Alessandro Baricco e Francesco Bianconi, vale a dire il cantante, il leader dei Baustelle, faranno una sorta di rave, spettacolo, concerto, lettura su Furore di John Steinbeck, che è un romanzo, insomma, anche quello quanto mai attuale, che col passare del tempo non invecchia, ahimè, ma diventa sempre più attuale. Ma come ogni buon rave che si rispetti, il posto in cui si svolgerà questo spettacolo
non è dato ancora di sapere.
Non lo so, è misterioso, ce lo diranno alla fine. Si sa quando, cioè sabato intorno alle 20:30, quando appunto quando la tenebra scenderà sulla città, il fantasma di Tom Joad si elettrificherà, potremmo dire, no, per citare il personaggio di Steinbeck. Ma dove? Lo sapremo appunto nelle ultime ore.
Nel 2015 tu hai vinto il premio Strega con il libro La Ferocia, pubblicato da Einaudi. Prendo in prestito il titolo per denominare effettivamente atteggiamenti che nel mondo sembrano essere sempre più presenti e dilaganti e preoccupanti. Allora, qual è il tuo pensiero un po' in generale su temperie che stiamo vivendo, quindi a livello anche politico, insomma internazionale, ma con delle evidenti ricadute a livello sociale, poi dei singoli cittadini?
Sì, stiamo attraversando un periodo complicato, no? La ferocia, che cos'è? È l'istinto di prevaricazione, che è un'altra appunto legge atavica che si rimpossessa di noi, che rientra dalla finestra quando pensavamo di averlo cacciato dalla porta. No? Se uno parla di ferocia, ti vengono in mente tutti i conflitti che insanguinano il mondo, ma in realtà anche nei luoghi relativamente pacificati, come grazie a Dio il paese e il continente in cui viviamo, se uno pensa soltanto a quanto dall'inizio del XXI secolo a oggi si sia riallargata la forbice fra ricchi e poveri, beh, anche quella è ferocia, anche quello è l'istinto di prevaricazione che riprende il sopravvento. Quando io sento, quando leggiamo che le prime 9-10 persone più ricche al mondo detengono un patrimonio privato che equivale a quello posseduto dai 3,5 miliardi di più poveri, beh, un pochettino dovremmo vergognarci, ma non per loro, per la condizione umana, perché evidentemente non ci siamo abbastanza evoluti da capire in maniera istintiva, ma l'istinto pure va educato, cioè questo è un tipo di barbarie post-dopomoderna. Ecco, allora anche questa è ferocia. E se ci sarà appunto un'evoluzione umana, questa evoluzione umana passerà anche attraverso la consapevolezza. Parlavo di condivisione, quando parlavo di un mondo più giusto, quando parlavo di una. Purtroppo abbiamo, come diceva Umberto Eco, cominciato a marciare a passo di gamba. Tutta una serie di conquiste che nella seconda metà del XX secolo sembrava avessimo fatto in via definitiva, ci stiamo un pochettino rimangiando. Speriamo di invertire rotta un'altra volta, ma questo dipende anche da noi, non dipende da un uomo della provvidenza, cioè se dipende dal fatto che ognuno di noi si deve sentire in gioco in questo periodo storico qui, altrimenti delega qualcun altro.
Il Papa ha appena detto: mi sono vergognato del fatto che una bomba è stata chiamata.
Allora, questa cosa qui è stata veramente è uno dei tanti gesti di coraggio di Papa Francesco che ti colpisce, perché lui dice una cosa del genere poco prima di incontrare Trump, perché ci sarà l'incontro, insomma, il 24 con Trump. Allora uno che dice: noi siamo abituati al fatto che uno smussa gli angoli, no? Prima per le questioni della diplomazia, ma le questioni della diplomazia non fanno che oliare lo status quo. Invece uno come Papa Francesco arriva sempre in qualche modo è quel granellino di sabbia che sembra certe volte che si infila nell'ingranaggio per farlo bloccare e farlo andare dall'altra parte. È interessante capire che cosa accadrà nell'incontro fra Trump e il Papa. Lì quello è stato sicuramente un atto di coraggio.
Tra l'altro Papa Francesco, adesso mi viene in mente, così legandolo in qualche modo anche all'ambito culturale, lui parla spesso a braccio, ma più volte esprime la parola creatività. Bisogna usare la creatività anche nelle questioni di fede. La creatività è il pane quotidiano di uno scrittore che appunto poi cerca di costruire trame, che poi forse le trame sono solo il pretesto, no? Per dire forse una cosa, o no?
Mi veniva in mente una cosa, che Papa Bergoglio è un grande da buon argentino, è un grande lettore di José Luis Borges. E c'è un racconto di Borges bellissimo che io appunto vi consiglierei. È un racconto di 15 righe, quindi proprio inizia e finisce,
leggete
proprio in tre minuti, ed si trova nella raccolta Elogio dell'ombra, edita da Delphi. E accade questa cosa qua: c'è Caino e Abele che dopo morti si ritrovano da qualche parte, c'è questa specie di terra giacomettiana, quasi una sorta di deserto, ecco, no, è un ambiente purgatoriale più che altro, si rincontrano e si sono dimenticati che cosa è successo. Cioè uno porta Abele porta un segno sulla testa che è appunto il segno della pietra con cui Caino l'ha ammazzato, ma non si ricorda perché c'è quel segno, non se lo ricorda neanche Caino, e in qualche modo rifanno pace, si riconciliano perché si sono dimenticati del crimine, ovviamente è da leggere come un'allegoria, da leggere come una metafora, e quindi appunto sì, anche la creatività, anche l'invenzione letteraria può partecipare di questa evoluzione umana di cui parlavamo prima, cioè disincagliarsi dall'istinto di prevaricazione che ci accompagna dalla notte dei tempi. Questa dovrebbe essere la nostra destinazione di specie.
In fondo il perdono è forse l'atto creativo che scardina, no? il determinismo di causa effetto.
Il perdono è proprio ciò che ci disancora dalla animalità più bassa e più violenta, a cui però appunto siamo tragicamente agganciati con un piede. Però appunto, a differenza, che ne so, del mio gatto, che è un gatto domestico, è buono, è un tontolone, ma se entra un topolino in casa o un uccellino non può in qualche modo impedirsi di rincorrere e magari ammazzarlo, perché il movimento circolare della violenza a cui la natura lo chiama è un richiamo appunto a cui non si può resistere. Noi no, invece, cioè noi appunto tenderemmo a non perdonare, ma siccome abbiamo esempi di esseri umani capaci di perdono, evidentemente questa cosa qui è possibile, e nel miglior giorno della nostra vita siamo riusciti anche noi a fare questa cosa qui. Quindi se è riuscito questo piccolo miracolo una volta, può riuscire più volte, dipende evidentemente da noi. Io credo che il contesto ci rende le cose complicate, ma il libero arbitrio esista.
Ottimo, grazie. Grazie anche per questi ultimi riferimenti. Grazie a Nicola Lagioia, direttore del Salone di Torino. Appuntamento a Torino dal 18 al 22 maggio per questa 30ª edizione. In bocca al lupo, molti auguri e poi magari torniamo a parlare.
Ci speriamo che il lupo sia buono e si lasci accarezzare.
Grazie Nicola, grazie. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Un caro saluto da Antonella Palermo.
I sensed his presence.